qualche vigna dove possiamo fermarci a piluccare un po' di uva buona, magari a bere qualche bicchiere di vino chic, ubbidendo al consiglio di una lettura soprattutto umana della Bibbia per poter arrivare al divino, no? Seguendo il principio fate come Dio che si è fatto uomo, era Dio e si è fatto uomo, ecco, è il mistero dell'incarnazione, non è vero? Quindi non preoccupiamoci che le nostre letture della Bibbia siano tutte soltanto svolazzanti su nei cieli, teniamole sulla terra perché devono servire a noi anche come diletto, anche come diletto intellettuale, perché è già un grande aiuto questa la nostra vita dello spirito. E poi ci aggiungiamo tutta la ricchezza di fede che può venire fuori. Non avevamo finito il capitolo che avevamo intitolato Sorella Vite, Fratello Vino. Eravamo partiti, se vi ricordate, da lontano, da Noè, che è stato, secondo la Bibbia, il primo coltivatore della vite, con tutta l'esperienza che si è fatta, e nonostante che fosse finito sotto il tavolo, ecco, dileggiato dal figlio Cam, che poi secondo la Bibbia avrebbe maledetto, e allora avreste il motivo della negritudine presso gli abitanti dell'Africa. Dio non c'entra niente, per carità, ma sono gli uomini che pensano alle volte che Dio abbia potuto anche maledire. Dio non maledice mai nessuno, non malediceva già nemmeno allora, ma siccome gli uomini hanno interesse a maledire qualcuno e poi hanno interesse a far passare, a nascondere le maledizioni umane dietro il paravento della parola di Dio, allora lo fanno anche maledire. Ma avevamo visto che nonostante tutte queste vicende la vite è diventata segno di benedizione, vi ricordate, per gli israeliti e per tutto il popolo di Israele. E poi ci eravamo fermati un po' di più sull'esperienza dei saggi, dei sapienti di Israele. Avevamo citato sì il Salmo, avevamo citato il Siracide, il libro dei Proverbi. Io penso che abbiate potuto riprendere qualcuno di questi passi collocandoli nel contesto, perché per capire qualsiasi pagina biblica bisogna sempre collocarla nel contesto, cosa che non sempre la liturgia fa, perché non riesce a fare. La liturgia la domenica riprende un brano, lo toglie da tutto il contesto e ve lo mette lì come se fosse un brano a sé. Per esempio ieri c'era, salì sul monte, si trasfigurò, ma nel testo biblico non c'è mica, nel Vangelo non c'era mica così. La liturgia è costretta a dire in quel tempo, dice sempre in quel tempo, tanto per usare una formula di introduzione. Invece c'era 8 giorni dopo questi fatti, Gesù prese con sé, bisognerebbe andare a vedere cosa c'è prima, quegli 8 giorni, ed è proprio, se l'avete fatto, avete trovato là la chiave per comprendere e interpretare il brano della trasfigurazione, che se non avete fatto quello, probabilmente anche lì siete partiti a interpretare la trasfigurazione nei termini un po' tradizionali che sentite sempre e che non dicono niente, tutto sommato, perché improvvisamente sarebbe successo qualcosa di meraviglioso, sarebbero arrivati 2 morti stecchiti da tutti i tempi, Mosè ed Elia, che per l'occasione si sono fatti vedere lì e poi colloquiavano con lui senza che, che Giovanni, Giacomo e Pietro capissero niente, ecco, e poi luci, sfolgoria di questo, di quell'altro, Pietro che non ha capito niente, che dice se vuoi facciamo qui tre tende, e l'Evangelista stesso avvertiva, non sapeva quel che diceva, e con tutto il resto sarebbe bello verificare come si può rileggere quel brano e interpretarlo alla luce di quello che sta prima e anche di quello che sta dopo. Ecco, quindi qualsiasi testo biblico che citiamo, ma non soltanto biblico, per qualsiasi autore, per qualsiasi regista, no? Spesso aprite improvvisamente la televisione su un canale e lasciamo perdere le buffonate, perché quelle, anche se non, ma se sentite un discorso interessante, indubbiamente avrete bisogno di qualche minuto prima di rendervi conto di che cosa si sta parlando, e forse avete perso prima quella che poteva essere la chiave di volta per comprendere quello che adesso sentite o che diranno in seguito, e così per tutte le cose. Quindi per chi vuole seguire direttamente di persona la Bibbia, per leggerla, per meditarla, per pregarla, bisogna proprio che sappia fare questo esercizio di collocare qualsiasi passo, qualsiasi pezzo che legge, qualsiasi argomento nel contesto immediato di ciò che sta subito prima, di ciò che sta subito dopo, ma nel contesto più largo di quel libro, ma poiché quel libro è collocato insieme ad altri libri, allora il contesto, capite che non si finisce più. Ecco perché è difficile anche leggere e intendere e capire la Bibbia. Ma io ho dato qualche suggerimento. Poi eravamo passati anche a denunciare, specialmente attraverso i saggi, la letteratura sapienziale, i pericoli dell'alcolismo, se vi ricordate. Ecco. E poi ci siamo fermati perché il tempo era scaduto. Stasera vorrei completare questo capitolo e vedere un po' poi cosa possiamo ancora dire stasera, per riservare la prossima volta magari a fare una passeggiata piacevole nel Cantico dei Cantici e vedere un po' che cosa il Cantico ci dice sulla vite e sul vino, perché poi se unite il vino con l'amore, voi capite che più di quello cosa volete che la vita vi dia. Se poi pensate che l'amore umano nella Bibbia è segno, è sacramento, rinvia all'alleanza, all'amore di Dio, allora c'è tutto, c'è tutto. Volevo segnalarvi, sempre come cosa anche curiosa, l'astinenza dal vino dei recabiti, dei discendenti di un certo Recab. E allora vi invito ad andarvi a prendere il libro di Geremia e leggervi poi per disteso il capitolo 35. Io non lo leggo adesso perché è un po' lunghetto, poi è scritto così in piccolo. Ecco, Geremia riceve, siccome i recabiti dal deserto del sud sono saliti a Gerusalemme per qualche festa, e Geremia riceve da Dio l'ordine, l'invito, ha avuto l'intuizione, ecco, di invitare i recabiti a una festa offrendo loro dello spumante, del vino. È solo che quelli mica per niente erano gli abitanti del deserto e hanno rifiutato, si sono astenuti. Ecco. Allora, nel libro di Geremia ricorre l'episodio dei recabiti da collocare un po' prima dell'assedio di Gerusalemme nel 598. Sapete che ci fu il primo assedio da parte di Nabucodonosor. E poi sembrava che tutto si fosse aggiustato senza la totale distruzione di Gerusalemme, invece nei 10 anni successivi a Gerusalemme hanno perso la testa, nonostante i buoni consigli di Geremia, si sono rivoltati contro Nabucodonosor appoggiandosi all'Egitto nella speranza ecco, che l'Egitto venisse in aiuto e cacciasse lontano gli invasori dall'Oriente. E invece l'Egitto non si è mosso e Nabucodonosor invece furioso è tornato 10 anni dopo e ha distrutto tutto. Ha raso al suolo Gerusalemme, ha bruciato il Tempio ed ha avviato un'ulteriore deportazione con tutto quel che sapete che è avvenuto in più di 50 anni di esilio a Babilonia. Dobbiamo porre questo episodio un po' prima del 598, sembra. I Recabiti, scappati dal deserto e rifugiatosi in città per sfuggire alle razzie di bande armate che devastavano le campagne, si rifiutano di bere vino, appellandosi all'antica religione del deserto. Una religione che non permetteva il vino. All'invito di bere vino in occasione del ricevimento al Tempio, a casa di Dio, sentite che cosa rispondono. Avete i versetti 6-7 del capitolo 35 di Geremia. Noi non beviamo vino, noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro antenato, guardate la forza della tradizione, ci diede quest'ordine: non berrete vino, né voi né i vostri figli, mai. Non costruirete case neppure, non seminerete sementi, non pianterete vigne e non ne possederete alcuna, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni. Ecco, avete dietro a questo rifiuto evidentemente la civiltà più che la spiritualità, la civiltà dei nomadi nel deserto, la civiltà dei beduini ancora oggi, no? Che si incontrano proprio nel deserto di Giuda, scendendo verso Gerico, andando nella nella penisola del Sinai. Vediamo, anticipiamo un po' il comportamento di Gesù. Secondo Giovanni, il primo segno del regno e quindi dell'arrivo, il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi, il primo segno del regno operato da Gesù è il segno di Cana di Galilea, l'acqua cambiata in vino. Ecco, ma più che pensare a un Gesù che con un cucchiaino magico tocca l'acqua e fa venire fuori 600 litri di vino per chissà quanti invitati a nozze che erano già tutti ubriachi perché da chissà quanti giorni mangiavano e bevevano, stando al racconto, ecco, più che a pensare a quello dovete supporre che ci sia sotto qualche messaggio ben più profondo, ecco, che soltanto l'ulteriore ilarità di quegli sposi, di quegli invitati a nozze. E qui abbiamo un messaggio che ci parla del passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci parla del passaggio dall'acqua delle idri, ecco, dall'acqua della purificazione dell'Antico Testamento al vino dei tempi messianici. E il vino dei tempi messianici è il sangue di Cristo, è la vita di Cristo donata per noi, per il suo popolo. E allora ecco perché Gesù stenta a interessarsi, perché dice: non è ancora venuta la mia ora, dice a Maria, non ficcarci troppo il naso, lascia fare, beh, non vedi che sono già mezzi ubriachi, o se non del tutto, allora lascia perdere, spero di non morire stasera o oggi, ecco, ancora lontana. Povero Gesù, magari già dall'inizio intuiva che deve aver intuito che le cose mica si mettevano troppo bene per quello che diceva e faceva. Ma oggi gli esegeti sono tutti d'accordo nel dire che con le nozze di Canaan si vuole far capire che si passa dall'antica alla nuova alleanza. Si passa dalla legge, dalle purificazioni, da tutta la legge di Mosè e dei profeti, ecco, si passa a quello che sarà il dono del Padre in Cristo, ecco, del dono di Cristo all'umanità, il vino veramente nuovo della salvezza. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni agli altri. È un po' quello che Luca dice nel racconto della trasfigurazione. Pietro dice, se vuoi facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Perché Pietro, che poco prima, ecco, gli 8 giorni prima, poco prima, là dopo la confessione, tu sei il Cristo, eccetera, Gesù dice, mica soltanto l'hai detto da te, padre. Ma poi Pietro aveva equivocato tutto. Quando Gesù riprende il discorso della passione e morte che si profilava, Pietro lo prende in disparte e dice, per carità, non è mica questo il Messia che noi ci aspettiamo. Io ho detto che tu sei il Messia, ma sulla linea di Mosè e dei profeti, il Messia che aspetta la tradizione di Israele, quindi il Messia politico, il Messia glorioso, il Messia che fa fuori gli eretici, gli scomunicati, che fa fuori i peccatori, come Mosè ha fatto fuori quei poveri disgraziati che avevano adorato il vitello d'oro. Ecco, o come Elia, che secondo la Bibbia, secondo un testo della Bibbia che poi sarebbe forse da interpretare, si vanta di aver avuto tanto zelo verso Yahweh, di aver ammazzato di persona 450 profeti di Baal, di averli sgozzati con le proprie mani e buttati nel fiume. Ecco. E questo era il Messia che si aspettava la tradizione ebraica, che avrebbe finalmente fatto giustizia di tutti i nemici di Israele. E Pietro era su quella linea lì, tant'è vero che quando dice se vuoi facciamo qui tre tende, non ha messo Gesù in mezzo. Solitamente in mezzo si mette la persona più importante, Papa sempre in mezzo, centro, non vedete, ci arriva il Vescovo, ci arriva il Presidente della Repubblica, metà di qua e metà di là, al centro, le autorità, i personaggi, sempre al centro. Ma Pietro mica ha messo Gesù al centro, ha messo Mosè. Se vuoi facciamo una tre tende, una per te, Gesù, una per Mosè al centro e una per Elia. Allora aveva proprio quella vecchia visione là. E poi arriva la visione, la voce, arriva lo spirito. Quel povero Pietro nei Vangeli, ma anche negli Atti, quando parla solitamente è sempre interrotto dallo Spirito Santo, perché quasi sempre dice delle fesserie. E allora interviene lo Spirito Santo e dice, e lì interviene la voce dell'altro, e gli dice no, non Mosè al centro. Non dovete ascoltare Mosè e Elia e il profetismo antico, sono arrivati i tempi nuovi, lui è colui che dovete ascoltare, lui è il mio figlio prediletto, no? Prediletto in ebraico vuol dire colui che ha diritto a tutta l'eredità, quindi Gesù è colui che eredita in pienezza la vita divina. Molto significativo, un po' diverso se così si dovesse interpretare il racconto della trasfigurazione. Ecco, allora torniamo a Cana, a Gesù a Cana, che indubbiamente quel gesto, quello che noi chiamiamo miracolo, ma nei Vangeli sapete che non c'è mai la parola miracoli, si tratta di segni, no? Ecco. E allora questo segno significa il passaggio dall'antica alla nuova alleanza. E poi, se volete meditare, troverete che grazie all'intervento di Maria Gesù anticipa qualcosa, se volete, cerca di far capire che sarà grazie alla vita donata che avverrà questa nuova alleanza. Ma lì avremo forse modo di riprendere poi il discorso. Ecco. L'acqua è cambiata in vino perché i tempi messianici devono essere caratterizzati dalla gioia del convitto fraterno, reso tale dall'ora del Calvario. Se voi leggete il quarto Vangelo trovate sempre l'ora, 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 in termini quasi ossessionanti, ma per il quarto Vangelo l'ora di Gesù è l'ora del Calvario, è l'ora della morte che però è anche ipso facto l'ora della glorificazione di Gesù, perché è il momento in cui Gesù torna al Padre, sono venuto nel mondo e adesso lascio il mondo e ritorno al Padre. Ecco. Là, in quel momento, al Calvario, il vino della salvezza sarà offerto a tutti i figli di Dio. Leggetevi Giovanni 2, 1, 11. Non avevano d'altronde gli stessi profeti annunciato gli ultimi tempi con l'immagine del convito, con l'immagine del pranzo? Quante parabole poi Gesù ha ricamato sul tema dell'invito a pranzo, vi ricordate? Sentite Isaia 55, 1, 2, è il capitolo che conclude la profezia del secondo Isaia. Sapete che Isaia, ecco, secondo la tradizione è morto segato a pezzi, ecco, in due pezzi, metà e metà, così l'hanno fatto fuori secondo la tradizione. Forse un po' di fantasia anche per il martirio dei profeti, non fa male, cosa volete, poi chissà se è morto così in qualche modo o in modo diverso, ma questo è chiaro, che gli esegeti più generosamente non si sono accontentati di segarlo in due pezzi ma l'hanno segato in tre, e noi proponiamo una lettura dell'antologia isaiana, 66 capitoli da dividere, grosso modo sono molti più pezzi, ma in tre grossi pezzi, ecco Isaia, i primi 39 capitoli, poi secondo Isaia dal 40 al 55, terzo Isaia dal 56 al 66. E qui siamo al capitolo 55 che conclude il secondo Isaia, profeta molto posteriore al primo Isaia di diversi secoli, perché il secondo Isaia è contemporaneo di Ezechiele e ha profetizzato durante l'esilio a Babilonia, di cui abbiamo fatto cenno. Ecco, sentite che cosa dice questo secondo Isaia al capitolo 55, versetti 1-2. Poi se vi leggete anche lì tutto il contesto, tanto meglio. O voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente. Ecco il modo di esprimere la gratuità della grazia, la gratuità del dono, della futura alleanza, e dell'alleanza già l'antica era gratuita, eh? Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gustorete cibi succulenti. Vedete, l'alleanza di Dio significata con il pranzo, significato con la tavola, significato con l'abbondanza di latte e di vino, quindi l'abbondanza di convivialità, di fraternità e di gioia. Non dimenticate che sono questi i testi che preparano la comprensione dell'Eucarestia, cibo e bevanda. Ecco. E Gesù, ecco, non è appunto la sapienza di Dio incarnata che ci invita a nutrirci dei sacramenti della vita? Gesù non ha condiviso l'austerità del Battista e addirittura ha goduto fama di essere un mangione ed un bevone, secondo Matteo 11, 18, 19. Battista tutto austero, che viveva, forse si era formato a Qumran, chi lo sa, in riva al Mar Morto, deserto c'è poco da mangiare, miele selvatico e frittelle di locuste, ecco. No, vestiva pelli di animale, vita austera, penitente, ma il cugino Gesù invece se la spassava, passato per un mangione ed un bevone. Matteo 11, 18, 19. Nell'ultima cena il vino ha tenuto un posto particolare. Abbiamo già accennato, Gesù lo prende come sacramento eucaristico e simbolo della gioia definitiva del regno. Marco 14:25, in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Nel resto del Nuovo Testamento il vino ritorna qualche altra volta. Diverse volte Paolo insiste sull'uso moderato del vino, denunziando gli abusi. Ai Romani la lettera così teologica, così alta, così profonda, scrive, Romani 13:13, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Ma denunziando gli abusi vuol dire che invece il giusto uso è valorizzato. Scrivendo ai Galati 5:21, fra le opere del peccato include invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. In 1 Corinti 6:10 esclude dall'eredità del regno di Dio anche gli ubriaconi. In Efesini 5:18 esorta in questo modo: non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito. Per i Vangeli ci torniamo poi su ancora dopo aver detto quello che abbiamo detto sulle nozze di Cana, così in genere sul comportamento di Gesù. Ma dobbiamo riferire a Paolo anche le lettere pastorali che la tradizione gli ha riferito, anche se sembrano non essere sue. Lettere pastorali di Paolo sono la prima e la seconda a Timoteo e la lettera a Tito. Oggi gli studiosi in genere pensano che siano lettere posteriori a quelle paoline, siano post-paoline dovute a qualche discepolo che, perché c'era l'uso, il costume, si chiama il fenomeno della pseudoepigrafia questo. Dire, se Paolo fosse ancora qui negli anni 80, 90 o 100, scriverebbe così. E allora questi autori, discepoli di Paolo, che conoscevano bene il suo vocabolario, il suo modo di scrivere, il suo stile, scrivevano, dice, se Paolo fosse qui scriverebbe così, e gli attribuiscono determinate cose. Questo fenomeno, ripeto, è molto usato nel Nuovo Testamento e non soltanto nel Nuovo Testamento. Sapete per esempio che nell'Antico Testamento tutta la legge è riferita a Mosè. Mosè è l'autore, ecco perché compare là morto, ritornato in vita, e perché nella misura in cui leggete il Pentateuco fate rivivere il pensiero di Mosè. A lui hanno attribuito tutta la legge, poveretto probabilmente non ha scritto niente, aveva ben del resto da fare, può darsi che sapesse scrivere, per carità. Ci sono delle scritture, proprio al Sinai hanno trovato delle scritture pre-mosaiche, e quindi non possiamo negarlo in partenza, ma non è sicuro, ecco. Allora, a Mosè tutta la legge hanno attribuito, a Salomone hanno attribuito quasi tutti i libri sapienziali. E anche lei, Salomone, non è che avesse tanto tempo a scrivere con tutte quelle donne che si ritrovava, anche soltanto ad accontentarne una ogni 15 giorni, gli andava tutta la vita, che ce n'aveva ben 1000 al seguito, secondo la Bibbia. Ma lì è per dare lustro, più in Oriente uno più donne ha, più è bravo, più è grande, quasi quasi già anche in Occidente. Ecco, e a Davide hanno riferito tutti i salmi, tutti i cantici, tutti tutti i salmi, perché la Bibbia dice che era un buon cantautore, è bastato quello per attribuirgli la Vulgata parlava di salterio davidico, non proprio di Davide, ma davidico, coinvolgendo Davide in tutti i salmi. Qualcuno può essere di Davide. Ecco il fenomeno di pseudoepigrafia, questo si sa da sempre, quindi non ecco. Ebbene, vediamo un momento qualche citazione dalla prima e seconda Timoteo e a Tito, se c'è qualcosa, tenendo conto che l'autore parla in persona di Paolo. L'autore delle lettere pastorali raccomanda a Timoteo di non privarsi dell'uso del vino, non privarsi. Prima Timoteo 5,23, smetti di bere soltanto acqua. Solo acqua, no? Smetti, si vede che era contrario al vino, smetti di bere soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa dello stomaco. Sembra che aiuti a digerire un po' di vino, di quello buono, di quello, non troppo, ma un po' di vino a causa dello stomaco e delle sue frequenti indisposizioni. Si vede che aveva delle indisposizioni di digestione, chi ha scritto questa lettera pensava che ne ricevesse un beneficio da un uso discreto del vino. Prima Timoteo 5,23. Tracciando le regole per essere un buon episcopo, ecco, attenzione, io a bella posta uso la parola episcopo quando noi diciamo vescovo oggi e facciamo derivare il nostro vescovo da quell'episcopo, siamo totalmente fuori binario. Il vescovo di oggi deriva da ben altre istanze che quelle dell'episcopos di allora. L'episcopos di allora era il sorvegliante. L'episcopo significava uno che sorvegliava il buon andamento della comunità, uno che si prendeva le grane dell'organizzare la sala, i microfoni che non c'erano, cioè tutte quelle cose lì, perché una comunità cristiana potesse sopravvivere, potesse trovarsi, gestirsi bene, ecco, l'episcopo. Il motivo per cui proprio nelle lettere pastorali Paolo, chi per esso, dice desiderare l'episcope è una cosa buona. Perché questo impegno qui, contrariamente ad adesso che tutti vorrebbero i preti diventare vescovi, ecco, allora nessuno voleva fare l'episcopo, perché significavano queste grane qui. San Tommaso ancora nel Medioevo dice, ecco, se uno desidera l'episcope, come, non come era ai tempi in cui l'autore delle pastorali scriveva che desiderare l'episcopè era una buona cosa, perché era mettersi a servizio della comunità. Dice, se qualcuno pensa che desiderare l'episcopè, ecco, è una cosa buona, come adesso abbiamo il vescovo, ai tempi del Medioevo che erano conte e marchesi, poi sono calati un po', ma diceva Paolo, dice no, questo non è una cosa buona, desiderare questo modo di essere vescovo. Bene, ricordando queste battute, vediamo che cosa c'è sotto. Tracciando le regole per essere un buon episcopo, lo stesso, che poi non c'era ancora differenza tra il presbitero e l'episcopo, erano pari di grado. L'episcopato attuale, probabilmente lo sapete, nasce più tardi, nel secondo secolo, quando il buon Ignazio di Antiochia ha fatto che prevalere su tutti gli altri presbiteri del suo rango ed è diventato l'episcopo monarchico, il vescovo monarchico, che poi la Chiesa ha ereditato e anche oggi è ancora monarchico, un po' meno di tempi passati, ma quasi quasi. Lo stesso autore raccomanda di non essere dedito al vino, non essere un ubriacone, ecco. Le qualità che suggerisce, che dice che bisogna pretendere in un buon episcopo, un sorvegliante, un responsabile della comunità cristiana, andate a vederle, sono tutte molto umane, sono virtù umane. dice anche per quanto riguarda le donne, che sia marito di una sola moglie e non abbia più di una, insomma, si accontenti di una per poter fare l'episcopo. Ma quello era anche per i presbiteri, per i diaconi a quei tempi. Non essere dedito al vino. Prima Timoteo 3:3. Similmente i diaconi non devono essere dediti al molto vino. Prima Timoteo 3:8. Adesso è di nuovo l'epoca, l'era dei diaconi, perché non ci sono più i preti e si sono accorti che magari puntando sui diaconi ci sarà qualcuno a servizio della gente, soprattutto perché sono ancora del tutto gratuito, nessuno li paga, quindi la Santa Sede, la CEI, le diocesi non devono tirare fuori dei soldi, mentre per noi tirano fuori una certa cifra. Poi pescheranno anche loro nell'otto per mille, perché cosa, se questi diaconi saranno a servizio permanente, mica potranno morire di fame. E sarà anche giusto. Similmente i diaconi non devono, la Chiesa cambia, ma tante cose tornano come erano alle origini, le abbiamo complicate cammin facendo. Similmente i diaconi, dicevo, non devono essere dediti al molto vino. Anche le donne anziane devono stare attenti a non essere schiave di molto vino. Tito 2:3, si vede che già anche allora le donne anziane, specialmente sole, le vedove, si lasciavano un po' andare, si consolavano con qualche bicchierino di alcol o di qualche bicchiere di vino. Niente di nuovo sotto il sole, Veniamo all'Apocalisse, Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia e del Nuovo Testamento. Il vino è simbolo delle sfrenate prostituzioni del potere, in riferimento alla Babilonia di quel tempo che si chiamava Roma, la Roma imperiale che aveva decretato culti divini all'imperatore, il divino Cesare Augusto, salvatore dell'umanità. E mentre là, nel Medio Oriente, con molta polemica, Luca diceva, no, Soter, salvatore, per noi ce n'è uno solo, e Gesù, nato a Betlemme, vi è nato il salvatore questa notte, il salvatore, non è nato ai fori imperiali, non è nato nella Domus Aurea, non è nato nei palazzi del Vaticano, è nato là, in una stalla, nato per noi il Salvatore. Ecco, c'è questa forte tensione nel libro dell'Apocalisse. Allora, il vino è simbolo delle sfrenate prostituzioni del potere romano. E con questo potere di Roma si sono compromessi anche i re della terra, tutti quelli che si sono alleati con Roma. Avete il testo forte di Apocalisse 18, versetto 3. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. Prostituzione nella Bibbia è soprattutto con significato teologico. No? Aver abbandonato il culto, la fede nell'unico vero Dio, Yahweh, e aver dato culto agli idoli, e qui il grande idolo è l'imperatore romano. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. I re della terra si sono prostituiti con essa. Sì, ci si allea tutti volentieri col potere, perché ecco, se ti allei col potere, quello ti mette la mano sulla spalla e ti dice potere io, potere un po' meno, ma sempre potere anche a te. I re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato, il lusso delle corti, il lusso degli imperi, il lusso delle monarchie, il lusso delle presidenze delle repubbliche, perché il lusso c'è sempre, per stare soltanto al di qua del Tevere. Allora concludiamo questo capitolo bello, perché una passeggiata vivace nelle pagine della Bibbia, dicendo che c'è da considerare un duplice effetto del vino, ecco, e al posto del vino metteteci tutte le altre cose. Come abbiamo intravisto lungo tutto l'arco dell'esperienza e della riflessione biblica, il vino gode di un duplice effetto: un effetto positivo, causa e segno di benessere, di gioia, di amicizia, di amore, di sapienza, di beni messianici, questo è l'aspetto positivo. E poi c'è l'aspetto negativo, segno di turbamento, di squilibrio, di peccato, se non è usato con parsimonia. Il vino è dunque un dono prezioso della natura, e perciò un dono di Dio. Ma come per tutte le cose, e qui ecco la riflessione può diventare veramente ecco, meditazione e poi animazione per regolare un po' anche il funzionamento delle nostre abbeverate mangiate e della nostra vita in genere. Vino, dicevamo, dono prezioso della natura, perciò dono di Dio, ma come per tutte le cose, la sua bontà dipende dall'uso che l'uomo ne sa fare. Sta affidato alla libertà dell'uomo, alla responsabilità dell'uomo, come è affidato alla libertà, alla responsabilità dell'uomo, l'avere o non avere figli. Ecco, educarli in un modo, educarli in un altro. Usare internet per una cosa, usarlo per un'altra, no? Usare un coltello per tagliare, affettare il pane, e usare il coltello per infilzare la madre o il figlio. Mi spiego, ecco, dipende dalla responsabilità dell'uomo che è creato libero. La sua bontà dipende dall'uso che l'uomo ne sa fare. Dipende dalla libertà, e non dobbiamo mai essere dispiaciuti di avere noi la libertà e che la libertà sia donata a tutti. Dobbiamo essere furbi nel farne buon uso e saper convincere gli altri a farne buon uso. Non si tratta di costringere nessuno alla libertà, si tratta di convincerli, no? Ecco, anche là in quella parabola, non sono venuti gli invitati, allora andate a dire, ecco, a tutti quelli che gli storpi, gli sciancati, ma non c'è, hanno tradotto costringili, no, convincili. Non si tratta di costringere nessuno, si tratta di convincere. Eventualmente costringere, se costringete gli altri, vuol dire che voi vi credete chissà chi, voi vi credete gli eletti, voi vi credete i non plus ultra. Convincere è diverso. Se siete voi convinti di una cosa, dite liberamente agli altri con estrema semplicità e comprensione e amore, che possono verificare se non sia questo il modo migliore di impostare le cose, no? Ecco, dipende dalla libertà saper gestire in bene tutto ciò che riguarda la nostra vita e l'equilibrio stesso della natura. E ben lo vediamo con tutti i problemi di mucche, porci, pesci, pazzi, tutto pazzo. Ma perché è pazzo l'uomo se non sta attento, se non fa buon uso della sua libertà? No? Se siamo uomini e cristiani seri, persone veramente libere, non diventeremo schiavi del vino, come non lo diventeremo della droga, non lo diventeremo del fumo, del troppo mangiare, che so io, del lusso nel vestire o nel divertirci. Dicendo lusso non diciamo vestire bene, vestire ecco con gusto, vestire signorilmente, specialmente le signore, per carità, diciamo perdere la testa per un vestito, come se con quello aveste risolto anche il problema di quello che c'è dentro o sotto. Nel divertirci, per esempio, no? Ecco. L'uomo veramente libero è colui che sa gestire in sintonia, in sinfonia, potremmo dire, il rapporto tra se stesso e le cose volute da Dio. Tra se stesso e le cose volute da Dio. E su queste convinzioni, in teoria ne siamo tutti convinti, no? E poi in pratica c'è di mezzo la formazione della personalità, la formazione del carattere. Una volta ci ossessionavano con la formazione del carattere, ecco, con la scusa della formazione del carattere ci costringevano a macerarci, a privarsi del necessario, facevano passare per tentazione del diavolo ciò che invece erano elezioni divine, tutto quel che volete, ma adesso più nessuno parla della formazione del carattere o quasi, formazione della volontà è una gran cosa, non potete fare i discorsi del buon uso della libertà a 30-40 anni se prima non avete cominciato molto più per tempo. Allora chiamate in causa la famiglia, chiamate in causa la scuola, chiamate in causa la televisione per tutto quel che ci propina, chiamate in causa i gestori della cosa pubblica e privata, tutti chiamate in causa. Su queste convinzioni che dobbiamo basare il nostro comportamento abituale e per quanto riguarda il nostro tema, la comprensione del valore simbolico della vigna, della vite e del vino nelle scritture. Siete già stanchi o andiamo ancora un poco avanti? Preferite fare delle domande che si debba rispondere a qualcosa? Cosa dite? Sì? Andiamo ancora avanti un poco? Qualche minuto? Ecco. Allora, vi rimando. Ancora di più saper riflettere su ciò che osserviamo. E questo titolo è preso, vedrete, da un testo molto bello di Proverbi 24, 30, 34. Proverbi 24, 30, 34. L'autore di questo libro, in appendice ad una raccolta di detti sapienziali, perché siamo in piena letteratura sapienziale, fa una riflessione sull'uomo pigro. Parlavamo di formazione del carattere, della volontà, della stabilità della personalità. Adesso tante di quelle scienze belle, importanti, le scienze dell'uomo, la psicologia, pedagogia, un sacco di scienze che sembra che lasciano il tempo che trovano, quando non confondono anche le idee con le povere mamme, con i poveri papà che si sentono tante cose e magari di aiuto poi proprio spicciolo e concreto non è che abbiano granché, ecco. Perché tanti di quei paroloni fanno scendere i cosiddetti dotti e grandi della terra sulle nostre teste, che è spaventoso. Fa una riflessione sull'uomo pigro, che lascia andare in rovina la propria vita. Cosa serve se avete una bella vigna? Che avete una bella vita e la lasciate andare a ramenga. Cosa serve? Ma applicate subito, applicate, perché gli orientali, gli autori sapienziali dicono una cosa, ma perché voi capiate che quello va detto in direzione ancora più importante. e più le cose sono mantenute nell'anonimato, cioè non c'è nessun nome specifico, nessun parolone grosso, più significa che bisogna stare attenti, contrario di quello che succede da noi. Da noi se non fate scendere il parolone grosso, la gente non intende. Là invece più sottintendono, più la gente sta attenta. Ma questo anche nei Vangeli, i personaggi più importanti nei Vangeli non sono quelli che hanno nome e cognome, sono quelli che sono anonimi. Il monte anche ieri della trasfigurazione non è mica nominato. È la tradizione dal IV secolo in poi che vi fa andare a passeggio sul Tabor per andare ad assistere alla trasfigurazione. Qualche altro un po' più generoso che pensava che Gesù fosse un po' un alpinista un po' più bravo che salire soltanto sul Tabor che non raggiunge i 600 metri, ha pensato alla trasfigurazione lassù sul monte Hermon, in fondo alla Galilea, ma a nord, ai confini del Libano e della Siria, là siamo già con le nevi perenne a 2000 e più metri, ecco. Ma se andate a vedere i Vangeli anonimi, allora vuol dire che bisogna stare particolarmente attenti, perché è come se gli evangelisti vi dicessero: guarda che su quel monte ci sei anche tu, stai attento perché si parla di te su quel monte, altro che soltanto della trasfigurazione di Gesù. Bene, sono passato vicino al campo di un pigro, Adesso tante colture, anche di vigni, sono tutte abbandonate, ma perché non c'è più gente, ecco. Non pensate una volta con che cura, a mano, tutto a mano. Adesso se non c'è il trattore, se non c'è la macchina, nessuno fa niente. Hanno da mettervi a posto una bottola per la strada, se non ci cascate dentro, ma se non vengono con la macchina non trovate più nessuno che fa niente. Sono passato vicino al campo di un pigro, alla vigna di un uomo insensato. Ecco, ovunque erano cresciute le erbacce. Il terreno era coperto di cardi, i cardi selvatici, no? E il recinto di pietre era in rovina. Diremmo che nella cultura della vigna ogni proprietario tracciava con le tante pietre che raccoglieva dissodando il terreno, faceva dei recinti di pietre e poi se non le curate, ecco, rovinano. Il recinto di pietre era in rovina. Osservando riflettevo. Ecco, bello questo. Oh, ecco la meditazione, ecco la lezione. Osservando riflettevo. Non pensate che non abbiamo più tempo a osservare perché ci fanno osservare troppe cose. Allora rimanete, non riuscite più a fermare gli occhi da nessuna parte. Guardate anche quando la televisione Porta a Porta o da altre parti con altre certi dibattiti anche belli, non vi lasciano un momento tranquilli a sentire quello che dicono, perché mentre parlano devono farvi passare un sacco di immagini là dietro, così voi non capite niente. Perché se volete seguire le immagini vi divagate da quello che dicono, e se volete seguire quello che dicono non si può dire, ma possibile, tutto per ragione di spettacolo e di diseducazione della gente per una sana cultura? Almeno io la vedo così, non so, non io, sarà che sono vecchio, ma non riesco più a star dietro a tutte queste fesserie qui. Preferisco, se uno parla, stare a sentire quello che dice e pensarlo, ecco, lavorarlo con la mente. Non. Poi se stanno zitti e mi fanno vedere un'immagine, guardo l'immagine e poi ne parliamo. No? Osservando riflettevo. E se siete un poco attenti vi accorgete che di riflessione in giro non ce n'è molto. Riflettevo. E vedendo con la mente, non solo con gli occhi, attraverso gli occhi va giù alla mente, all'intelligenza. Intelligenza significa intus, leggere dentro, trovare il significato, il valore delle cose, no? Ecco, vedendo dentro, cercando di essere intelligente, perché anche nella fede bisogna essere intelligenti, se no dovete dire che per aver fede bisogna essere cretini e scemi. Si può essere intelligente e aver fede, no? Come si può aver fede e averla in maniera intelligente? Non significa che la fede e la ragione sono la stessa cosa, no? Significa che mi approccio alla fede con un po' di acume intellettuale, facendo buon uso della mente che Dio mi ha dato. Ecco. Osservando, riflettevo e vedendo, ho tratto questa lezione. Sentite la lezione del nostro saggio. Un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per riposare. E intanto viene passeggiando la miseria e l'indigenza come un accattone. Così finiamo nell'indigenza, nella povertà. Materialmente magari no, perché abbiamo fin troppo, ma intellettualmente, spiritualmente sì. Ecco, con l'immaginazione possiamo osservare e riflettere anche noi su ciò che riguarda la vigna nella Bibbia. In primo luogo la coltivazione reale della vite, riservandoci a suo tempo di approfondirne il simbolismo, perché guardate, siate avvertiti che nella Bibbia, nei Vangeli, ma in tutta la Bibbia, nessuna parola è inutile. Tutte le parole sono profondamente studiate e messe, ecco, ad arte, così come sono messe, né più né meno come uno che coltiva l'arte del mosaico, sa mettere il tassello al posto giusto. Io ho fatto sul Vangelo di ieri due o tre piccoli esempi. Ecco, sarà un lavoro piacevole, direi, e proficuo, che ci eviterà l'accusa di indolenza. Stasera affrontiamo soltanto più il punto. Ecco, le costruzioni nelle vigne le lasciamo, la coltivazione della vite, come coltivavano allora la vite, può essere, visto che siamo qui ai piedi della Langa e che tutti sappiamo come, verificare un po' se c'è tanta differenza o no. Il suolo palestinese, come sapete, è in gran parte collinoso, dolcemente digradante, e si presta a terrazze ideali per la coltivazione della vite. La miglior collocazione delle vigne era certamente sui declivi soleggiati, ma ne esistevano anche di viti in pianura. Pure il clima palestinese si presta assai bene alla coltivazione della vite. Ancora oggi il contadino lavora il suo vigneto con fatica e passione tutta particolare. Dissoda il terreno, lo libera dei ciottoli che vengono a galla, lo sarchia, talora mescola la terra per correggerla e omogeneizzarla meglio. All'inizio della stagione delle piogge, in autunno, sapete che praticamente ci sono due periodi, quello delle piogge, mesi invernali, è quello di un'estrema siccità durante l'estate. Raramente piove in Palestina durante l'estate. Un anno ero a Gerusalemme poco dopo Ferragosto e è venuto un grandissimo temporale e tutti erano meravigliati come si era degnato il cielo di mandar giù la pioggia nel buono di agosto. All'inizio della stagione delle piogge, in autunno, il contadino smuove possibilmente con l'aratro lo strato di terra poco consistente. Non possono arare con i grandi trattori, con i grandi aratri, perché c'è poca terra, tutta roccia. Ecco, lo strato di terra poco consistente, e ripete l'operazione assai presto a primavera, e poi quando sbocciano le gemme. In seguito, se necessario, monda il terreno liberandolo dalle erbe inutili, perché queste erbe inutili assorberebbero inutilmente il vigore della terra e sottrarrebbero energia alle piante, alla pianta della vite. Ovviamente non tutti i lavoratori sono ugualmente zelanti nella cura della propria vigna. E può succedere di imbattersi in vigne abbandonate a se stesse, che suscitano le indignazioni, come abbiamo visto, dell'autore del libro dei Proverbi. La concimazione della vite non era prevista ed è quasi completamente ignorata. Faceva parte di una cura straordinaria, la concimazione, adottata in particolari circostanze. La parabola evangelica, vi ricordate, del vignaiuolo che zappa attorno al fico nella vigna e vi mette il concime sperando che riprenda a fruttificare, sono riportata da Matteo e da Luca. Matteo c'ha un significato, ma per Luca significa, è per sottolineare la bontà e la pazienza di Dio nei confronti dei peccatori. Ecco, il servo che dice al padrone: lascia, forse dipende da me che non ho zappato d'attorno, non l'ho concimata, dammi ancora un anno di tempo e proverò, e poi la abbattiamo. Per Luca, mentre per Matteo arriva subito il castigo per la vite, ecco. Luca, che è l'evangelista della pazienza, della misericordia di Dio, dice: sì, aspettiamo. Il concime naturale proveniente dalle stalle era molto ridotto. Per quale motivo? Ma per il fatto che non si usava fare il letto agli animali, e non si usa fare il letto agli animali. Il poco letame che si produceva, in realtà la cacca degli animali, e in molti posti veniva raccolto ai margini del villaggio e seccato al sole, era utilizzato ed è ancora utilizzato come combustibile soprattutto dai poveri. Trovate in Ezechiele un curioso episodio che doveva preparare da mangiare e Dio gli aveva detto: usa gli escrementi degli uomini, ecco, M puntini, ti passi con la carretta, raccogli tutto, fai seccare, poi fai il pane lì sopra. Ezechiele, che era sacerdote, era profeta anche, ma è passato dall'essere prete al fare il profeta, dice: non sarà mai che io mi venga meno alle leggi di purificazione del Levitico, perché ecco, vi ricordate anche Gesù che cosa diceva in proposito quando rimproverava a quelli che si facevano problemi se mangiare una cosa o mangiarne un'altra? Dice: è quello che esce piuttosto, quello lì dovete stare attenti. Allora Ezechiele si rifiuta, e allora Dio gli dice: beh, se proprio ti fa tanto schifo e pensi di diventare impuro per quello, ti concedo di passare agli escrementi di animali. Allora fa seccare gli escrementi di animali, poi confeziona il pranzo lì sopra. Ecco, allora se vi ricordate questo, vi ricordate il perché le vigne erano poco concimate. In Egitto la vite era tenuta di solito a pergolato. In Palestina anticamente si preferiva lasciarla strisciare per terra, al suolo, oppure farla arrampicare sui muri, su piante anche, su appoggi vari. Un proverbio dice: ogni vite vuole il suo palo. Spesso la vite, ricordatelo, è unita al fico, e questo vi dà di capire il fico disseccato. Se dovessimo spiegare quella pagina là, se vi interessa andiamo poi a riprenderla, perché quel fico là è seccato, ma poi con la battuta proprio stupida, perché a quel punto dite o era stupito Gesù o è stupito Marco, perché dopo che ha fatto tutta quella pantomima sulla pianta di fico vi dice era andato là, si aspettava di prendere, aveva fame, voglia di fichi, andò là per raccogliere i fichi, ma poi dopo tutto quel teatro lì vi dice ma non era la stagione dei fichi, allora è stupido Gesù, ecco, è stupido l'Evangelista. Quando ci sono di queste stranezze che vanno contro il buon senso, voi siete immediatamente avvertiti, è come se l'Evangelista suonasse un campanello e vi dice stai attento, non pensare che poi sia così fessacchiotto da non rendermi conto di queste stranezze, ma se le dico sei tu che devi indovinare il perché io dico questo. E allora se volete capire il perché bisogna andare un po' oltre e vedere come Gesù tratta Gerusalemme, quando gli dice aspettavamo da te dei frutti di santità, dei frutti di giustizia, e invece l'alleanza non ha funzionato, hai rovinato tutto, allora tu sei sempre, non dai mai frutti né quando è la stagione né quando non è, perché per te non è mai la stagione dei frutti. In vano si cercano frutti da Gerusalemme. È terribile la cosa, però dovete interpretarla alla luce del contesto, perché se state lì a quel testo, staccato da tutti, dovete dare dello stupido, ripeto, o a Gesù o all'Evangelista. Ecco, allora sempre attenzione ai particolari e alle stranezze della Bibbia. Dicevo di tenere vicine la vite, ricordarvi di tenere sotto osservanza la vite e il fico. Ecco, ritorna spesso, per esempio, nella Bibbia questa espressione, sedere sotto la vite e il proprio fico a mangiarne i frutti. Tutte le case palestinesi, anche oggi, le case di campagna, ecco, c'è il fico e c'è la vite. E l'espressione è classica, anche chi non ha il fico e la vite, se vuole dire mi prendo un po' di ombra lì da qualche parte, dice sedere sotto la vite è il proprio fico, come sinonimo di tranquillità e di pace. Michea, profeta Michea, contemporaneo, come sapete, di Isaia, di Amos e di Osea, perlomeno sono i quattro grandi profeti del secolo VIII avanti Cristo, Michea augura a Gerusalemme la futura pace messianica con queste parole. Michea 4:4, siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà. Ecco, celebrati già fin dall'antichità erano i vigneti delle montagne di Giuda, attorno a Hebron, per esempio, giù verso il deserto di Bersabea, verso il Sinai, là dove ci sono le tombe dei patriarchi, talora sull'aereo, ecco, che prendete per andare in Terra Santa, se fate pranzo sull'aereo, come solitamente si fa nell'andata, vi servono, ecco, per chi vuole il vino di Hebron o vino di Cana, ecco, oppure vino di Latrun, per esempio, c'è un'abbazia benedettina, Latrun, i buoni vigneti vicino a Emmaus, vicino a Gerusalemme, tutto sommato, un'altra cooperativa che produce vino buono è di Betlemme, dei Salesiani, dei Salesiani di Torino. Nelle benedizioni di Giacobbe, la supremazia e la prosperità di Giuda è cantata ricorrendo anche all'abbondanza e alla qualità dei vigneti. E terminiamo con questa citazione, Deuteronomio 49:11-12. Egli, ecco, Giuda, no? I discendenti di Giuda, egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua asina. Cosa vuol dire? Ma nessuno legava un animale alla vite, perché strattonando l'animale rovinava tutta la vite. Allora se qui i discendenti di Giuda, la tribù di Giuda, potrà fare questo, vuol dire perché avrà un'abbondanza di vigneti a dismisura, vuol dire che sarà estremamente ricca, sarà la più meglio di tutte. Ebbene, è l'esaltazione della tribù di Giuda, da cui uscirà Davide, da cui dovrà uscire il Messia. Ecco. E lava nel vino la veste, ma la vina, se lavate la veste nel vino, invece di lavarla la sporcate. Ma lavare la veste nel vino vuol dire che il vino sarà tanto abbondante che sarà come l'acqua, poi continuerete a lavare la veste nell'acqua, si intende. Ecco il modo anche di entrare nelle immagini bibliche e cercare di capire. E nel sangue dell'uva il suo mantello, il sangue dell'uva e poi il vino, ecco, il suo mantello. Lucidi agli occhi per il vino, e vuol dire che invece dell'acqua potrà bere vino perché ce n'avrà in abbondanza, e bianchi i denti per il latte, se però c'ha la bocca rossa per il vino, come fa ad avere i denti bianchi per il latte? Ma perché ci sarà abbondanza dell'uno e abbondanza dell'altro? Ecco, godetevi un pochettino le immagini della Bibbia, l'ambiente della Bibbia è più ricco di quanto non sia dato pensare, ed è molto più vicino a noi e stimolante anche per noi, ripeto, non fosse altro come cultura. E poi al di là della cultura c'è lo sprint, che è proprio della riflessione. Ecco, osservando riflettevo, nella riflessione che poi si snoda fondamentalmente sempre, anche quando non sempre, si snoda sempre su elementi sotto sotto che si riferiscono e fanno capo alla fede. Ecco, vi auguro di riprendere questo tema e di dare a cercare un po' per conto vostro. Diremo ancora qualcosa sulla costruzione nelle vigne. Sapete perché mi fermo un po'? Perché dopo dette queste cose il testo che avevamo segnalato è belle spiegato. Perché se vi prendete Isaia 5, è il commento che stiamo facendo che ci aiuta a capire Isaia 5. Prossima volta diremo qualcosa di questo, poi vi ho detto vedremo nel Cantico dei Cantici l'immagine della vite e poi leggeremo poi il testo di Isaia, magari terminando poi, perché quante serate abbiamo ancora? Altre due, mi sembra. Terminiamo poi con l'allegoria e Cana, abbiamo fatto un accenno, e terminiamo così, ci sono tante altre parabole che si riprendono l'immagine del vino, ma penso che potremmo poi terminare con pensiero all'Eucarestia, all'ultima cena, là, alla luce dell'allegoria che Gesù ha fatto sua, io sono la vite, voi i tralci, eccetera, Giovanni capitolo 15. Va bene, qualcosa, siamo andati un po' oltre. Noi dico come associazione mia di su di là, la tenda dell'incontro insieme alla parrocchia dei Santi Patroni d'Italia, Roma, un viaggio in Cappadocia. Avevamo in mente di tornare in Terra Santa, ma non...